invece cominciato un ciclo sulle avanguardie. Può darsi, dato che esiste un manifesto femminista del futurismo, che incontriamo fra le avanguardie qualche poetessa per cui concilieremo i nostri due sguardi, i nostri due orizzonti, ma per adesso le donne sono lasciate un po' a loro stesse perché noi ci occuperemo invece di tre importanti poeti, che sono dunque questa sera. Abbiamo Marinetti, poi c'è l'ultima sera Ben e in mezzo Apollinaire. Quindi questi sono i tre poeti dell'avanguardia di cui ci occuperemo. La struttura di queste serate è stata pensata così. C'è un interprete della filosofia estetica. Bene, quando ho parlato con il direttore della Casa della Cultura e abbiamo deciso di occuparci delle avanguardie, l'interrogazione che a me sorge alla mente, ma perché? Cioè, perché all'inizio del Novecento c'è questa grande rivoluzione che non riguarda solo la poesia, riguarda tutte quante le arti? Che cosa succede? Che cosa ha tramutato una dimensione di progressiva fedeltà? Di progressivo avanzamento, ma fedeltà alla tradizione per una dimensione di totale rivoluzione dei canoni, sia formali ma anche dei contenuti delle arti. E siccome questa domanda, secondo me, è una domanda che riguarda un po' tutti, perché poi le avanguardie si prolungano e noi ne siamo nella nostra attività artistica ancora influenzati. Ho pensato di suddividere queste serate in un intervento filosofico che rispondesse appunto a questa domanda e facesse un po' una speculazione di filosofia estetica sulla nascita delle avanguardie. E invece un intervento affidato a un poeta come stasera abbiamo con Maurizio Cucchi, oppure a un critico letterario come la Giuliana Nuvoli che ci parlerà di Apollinaire, che invece descrivesse alcuni fra i maggiori protagonisti delle avanguardie. Voglio specificare che la terza serata, quando parleremo di Ben, Roberta De Monticelli mi ha detto, forse lo scriveremo anche nel programma, quindi su questo abbiamo tralasciato, che lei in particolare prenderà in esame la dimensione pittorica e parlerà di Kandinsky. Credo che questo sia interessante, abbia un paragone fra due arti così diverse come la pittura e la poesia, affidate a questi due grandi interpreti, per capire meglio il versante sia dell'una che dell'altra. Comunque questo riguarda la terza serata. La domanda che mi sono posta è poi come proseguiremo. Questo dipende un po' da questi incontri, cioè se i nostri interrogativi circa la generalità del movimento delle avanguardie si saranno esauriti, faremo come abbiamo fatto per la grande poesia femminile, cioè prenderemo un interprete delle avanguardie e una voce critica, una voce poetica che lo commenteranno, perché io mi occupo di poesia, scrivo poesie, quindi il nostro interesse è principalmente le avanguardie in poesia. Se invece questi interventi critici ci hanno aperto ulteriori interrogativi, proseguiremo con questo schema che caratterizza il nostro primo anno. L'altra domanda che ancora non ha una risposta certa è fin dove arriveremo? Cioè sappiamo che ci sono le neoavanguardie, una seconda avanguardia che inizia a metà degli anni 90, i cui interpreti sono persone che, per esempio, in Italia, come Sanguinetti, sono scomparse relativamente da poco. Prenderemo in esame anche questa seconda avanguardia, le cui propaggini arrivano fino ai nostri giorni, o ci fermeremo? Non lo sappiamo. Dipende da che cosa succederà tra di noi in queste tre serate. Adesso il mio compito è di presentare i nostri relatori. E abbiamo per la filosofia estetica il professore Elio Franzini, vi dirò alcune cose di lui, soprattutto per quanto riguarda i suoi incarichi, citerò quelli meno accademici. è professore di estetica all'Università degli Studi di Milano, è stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia e presidente della Società Italiana, ed è presidente della Società Italiana di Estetica. È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, del Centro Internazionale Studi di Estetica, della Fondazione Corrente, quindi si occupa anche di pittura, del Consiglio Direttivo della Fondazione Luzzaco. È membro effettivo dell'Istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Arti. È membro della giuria del Premio Letterario Vanunca, quindi si occupa anche di letteratura. È membro della giuria del Premio Filosofico Castiglioncello. Adesso di questo excursus sul suo pensiero, io ne leggerò la metà, perché, meno, grazie. Perché mi sembra un discorso in realtà molto coinvolgente e interessante. Le sue ricerche, interessante proprio perché non tutte le persone sanno che cosa è la filosofia estetica, in particolare. Le sue ricerche si sono subito orientate, seguendo la tradizione della scuola milanese, verso la fenomenologia, che ha indagato in alcune sue connessioni storiche e teoriche, con particolare riferimento ai temi della costruzione artistica del simbolo e dell'immagine. Le sue prime ricerche si sono rivolte verso l'approfondimento di alcuni problemi di fondazione dell'estetica fenomenologica, con particolare attenzione ai temi della costituzione del sentimento, della temporalità e dell'oggetto estetico. Si è in seguito occupato di una fenomenologia della creazione artistica, approfondendo anche le relazioni tra espressione artistica e teoria delle passioni. Accanto agli interessi relativi alla fenomenologia della creatività, ha sviluppato varie ricerche sulla genesi storica dell'estetica a partire dal Settecento, cioè dal secolo in cui l'estetica è stata battezzata. Configurandosi come un grande dialogo tra ragione e passione, tra elemento animale ed elemento spirituale, tra fiducia nella storia e pessimistica inquietudine, l'estetica esplora le possibilità e i limiti della natura e dell'uomo, intrecciando e costituendo in tale ricerca tutti quei nodi concettuali, dalla bellezza al sublime, dall'immaginazione al gusto, sino al genio e al sentimento, che costituiranno il patrimonio storico dell'estetica sino ai nostri giorni. Leggendo questa cosa, secondo me interessantissima, ci vedo tutti voi che leggere i libri del professor Elio Ranzini, ma ve lo sconsiglio perché ne ha scritti 200. L'impresa, nonostante la passione che ci ha preso. Citerò i titoli che probabilmente poi adesso verrà il libraio e ci sarà un banchetto con i libri esposti, quindi potete trovarne alcuni. Citerò alcuni dei titoli a partire dagli ultimi anni, e simboli invisibili, figure e forme del pensiero simbolico, edito dal Saggiatore nel 2008, Elogio dell'Illuminismo, Mondadori 2009, La rappresentazione dello spazio, Mimesis 2011, Introduzione all'estetica, Il Mulino 2012, Filosofia della crisi, Guerini 2015. Poi sta per uscirà nel marzo del 18, Moderno e Postmoderno, un bilancio, uscirà presso Cortina. Dopo. Dopo vediamo
grazie, dottor. Veramente parto svantaggiato perché ho voluto questa presentazione, mi sento un po' intimidito. Allora, il mio compito è molto difficile perché una ventina di minuti. Se non ho 25 minuti, dovrei tentare di spiegare un punto di vista sulle avanguardie, naturalmente come è stato precisato sulle avanguardie storiche, cioè sulle avanguardie dei primi, diciamo così, 20 anni o 25 anni del secolo scorso. E non è assolutamente facile. Il termine avanguardia è, come tutti sanno, un termine di carattere militare, quindi l'avanguardia è combattente, l'avanguardia sta in trincea, l'avanguardia è la prima ad andare all'assalto, quindi la prima ad affrontare il nemico e di conseguenza a morire. Quindi l'avanguardia è qualcosa che ama il rischio, ama la rovescia, paura, la sprezzo del pericolo, sono tutte doti che la inseriscono anche all'interno di un quadro di filosofia, tra virgolette, vitalistica, che a partire da Bergson, chiamato anche il filosofo delle avanguardie, corre per la filosofia del Novecento. In realtà poi dare una definizione univoca e unitaria delle avanguardie storiche è, sia chiaro, assolutamente impossibile. Il termine avanguardia è un termine generico che raccoglie non soltanto una quantità di movimenti diversi, dal dadaismo al surrealismo, dal futurismo di cui parleremo questa sera, all'espressionismo, che è un fenomeno che riguarda essenzialmente la Germania, quindi non soltanto ha a che fare con movimenti diversi, con strutture diverse all'interno di questi movimenti, ma in realtà è un insieme di personalità appunto avanguardistiche estremamente differenziate tra loro. Quindi ogni autore dell'avanguardia fa in un certo qual modo storia a sé, è un fenomeno a sé, e non è facile fare una topologia o una geografia di questi individui, ciascuno dei quali si considerava sicuramente eccezionale e assolutamente diverso dagli altri. Particolarmente difficile, ma ne parlerà Maurizio Cucchi, con l'autore di questa sera, cioè con Filippo Tommaso Marinetti, il quale in un certo qual modo è veramente parte a sé, anche perché solitamente i filosofi delle avanguardie, i poeti delle avanguardie, gli artisti delle avanguardie sono schierati, per così dire, tra virgolette, come si usava a dire una volta, a sinistra, termine che ormai non ha più ovviamente alcun significato, mentre i Marinetti è un filosofo, pensatore, che si schiera chiaramente a destra, anzi diventa addirittura accademico d'Italia con Benito Mussolini. Come dare un'interpretazione credibile o perlomeno accettabile di tutto questo insieme, di tutta questa gran confusione che circonda le avanguardie? I punti di partenza possono essere molti. Io ho preso uno, l'ho preso un filosofo delle avanguardie come punto di partenza, non di arrivo, per un testo molto criticabile, cioè di quel filosofo che comunque nel Novecento, grande studioso di filosofia e di estetica, che si occupa del problema dell'industria culturale e di quello che è stata l'arte all'interno del Novecento. Questo filosofo è il tedesco, padre della scuola di Francoforte, Theodor Wiese von Adorno, che nella sua teoria estetica, un testo che scrive per molti anni e che viene pubblicato soltanto postumo nel 1970, postumo e incompleto, in quanto non riuscì a compierlo, anche se tutto sommato costituisce la summa del suo pensiero, ritiene che il problema dell'arte d'avanguardia sia il problema centrale che permette di definire il ruolo dell'arte nella società, nella cultura e nel pensiero dei nostri giorni. Quindi ritiene che le cosiddette avanguardie storiche si pongono un po' all'incrocio di una molteplicità di momenti e di fratture filosofiche che hanno attraversato l'intera storia del pensiero. Le vede in un certo qual modo eredi di grandi tradizioni, come il sublime di Kant, come la morte dell'arte di Hegel in modo particolare, ma le vede anche come movimenti che hanno considerato al loro centro le dinamiche culturali del marxismo, in particolare degli scritti del giovane Marx, e condisce questo insieme di elementi di carattere filosofico anche con riferimenti di carattere letterario, cioè vedendo sicuramente un grande autore, un grande poeta, un grande critico di metà dell'Ottocento come in un certo qual modo il padre spirituale delle avanguardie, e questo grande autore Charles Baudelaire che sicuramente è un punto di riferimento, con tutta la stagione simbolista che da lui prende avvio, delle avanguardie. Però Adorno fa anche una distinzione, credo una distinzione importante. Adorno afferma che l'arte l'arte del nostro tempo, è divisa in tre grandi stagioni. Vi è un'arte classica formale, questa arte classica formale è un'arte morta, è un'arte che non c'è più, è un'arte che non ha più alcuna ragione d'essere, un'arte legata ad un concetto ormai desueto e sorpassato, e questo concetto ormai desueto e separato è il concetto di bellezza. Ecco, quest'arte è finita, quest'arte è morta. Poi c'è un'arte che viene da lui definita in modo molto netto ed efficace come un'arte di rottura. Ecco, l'avanguardia è definita come un'arte di rottura, cioè l'avanguardia è quel momento storico che è servita a rompere il nostro rapporto empatico, cioè il nostro rapporto di simpatia simbolica, il nostro rapporto sentimentale, con la dimensione della bellezza e con la dimensione della forma. Quindi l'arte non è più qualche cosa che deve piacere, che deve esprimere, ma deve essere connessa alla vita, alle contraddizioni della vita stessa. Però Adorno fa una interessante e conclusiva affermazione, cioè che l'arte d'avanguardia è esclusivamente un'arte di rottura, un'arte che ha spezzato la beatitudine statica della bellezza, ma non è tutta l'arte del Novecento. L'arte del Novecento è qualche cosa d'altro, è qualche cosa che ha nelle avanguardie una, diciamo così, condizione di possibilità, cioè che ha reso possibile le avanguardie, ma che non è avanguardia. Quindi, insomma, la grande arte del Novecento, la grande arte letteraria e anche artistica del Novecento, non esce dalle avanguardie, anche se è resa possibile dalle avanguardie. Quindi le avanguardie sarebbero, diciamo così, come forse dice il nome stesso, coloro che hanno permesso ai grandi innovatori del Novecento di introdurre le loro opere. Quindi lui afferma che grandi nomi, Beckett, Rilke, Thomas Mann, naturalmente Valéry, altri autori, Beckett è quasi il punto di riferimento, ma non è solo lui. Ecco, tutti questi autori, da Eliot a Valéry, da Kandinsky a Klee, non fanno parte delle avanguardie, sono stati soltanto resi possibili dalle avanguardie. Quindi l'avanguardia è una sorta di preparazione alla grande arte moderna del Novecento. Perché è una preparazione alla grande arte moderna del Novecento? Perché l'ha resa possibile? Proprio perché ha spezzato il concetto di forma, proprio perché l'arte del Novecento prende il suo humus fondamentale dalla tradizione delle avanguardie, perché a partire da lì il concetto di forma compiuta non c'è più. Insomma, l'avanguardia è importante perché ha scoperto il valore della rottura, il valore della frattura. Perché ha scoperto, e cito, e questa mi sembra una buona definizione, prima definizione delle avanguardie, che ha scoperto che il momento caotico e la spiritualizzazione radicale convergono nel rifiuto della piattezza delle idee levitate che ci si fanno dell'esistenza. Ecco, quindi caos, spiritualizzazione radicale, contro la piattezza delle idee levitate, quindi si tratta di un'apertura delle opere d'arte, un'apertura della poesia stessa alla storia, a dei contenuti di verità che sono quelli del nostro tempo, di una verità che non è più sempre uguale a se stessa, di una verità che non è autoreferenziale, ma bensì di una verità che sa porsi come momento di frattura, cioè come momento di riflessione. Qual è allora il sigillo di quest'arte dell'avanguardia? Cioè, perché quest'arte d'avanguardia che i grandi movimenti futurismo, espressionismo, dadaismo hanno reso possibile instaurare un'arte che è quella di Beckett, di Brecht, di Schoenberg, di Picasso, di Klee, di Kandinsky? Ecco, perché l'avanguardia ha reso possibile questo? Perché l'avanguardia, e direi che potrebbe essere quasi un sigillo, un esergo all'arte delle avanguardie, perché l'avanguardia ci mostra quella che Adorno chiama i segni dello sfacelo. Ecco, è un'arte che cerca una nuova forma di autenticità, e questa nuova forma di autenticità cercata dall'arte è sigillata, la parola non è mia, ma di Adorno, da questi segni dello sfacelo. Ecco, questi segni dello sfacelo ci fanno capire che l'arte non può più essere, anzi sono ancora parole di Adorno, la compattezza del sempre uguale, ma l'arte deve mirare a una parola nuova, una parola peraltro effettivamente molto usata da tutte le avanguardie storiche, cioè l'arte deve mirare a quella che Adorno chiama l'esplosione. Ecco, l'esplosione è una caratteristica comune di tutte le avanguardie: esplosione della forma, esplosione della vita, esplosione dei conflitti, esplosione di tutte quelle contraddizioni che prima invece l'arte cercava di colmare all'interno di una buona forma. Ecco, tutte queste contraddizioni intrinseche al progetto artistico e al processo creativo dell'arte scoppiano, si ritrovano disperse all'interno del frammento, all'interno della rottura degli schemi, all'interno delle dimensioni dell'informale e all'interno anche della rottura di quel concetto di bellezza. Insomma, che cosa è la caratteristica comune di tutte le avanguardie, che lo vedremo anche stasera con Marinetti, è quella che Adorno chiama l'energia antitradizionalistica. Ancora una volta sono parole sue, è l'energia antitradizionalistica, il filo conduttore, il trascendentale, come dicono i filosofi di tutte le avanguardie, ma dice un'energia antitradizionalistica che diviene, ancora parole sue, un turbine che tutto inghiotte. Quindi si tratta proprio di cogliere un'arte, di cogliere un'arte che non cerca più la forma, ma che cerca il contrario della forma, cioè una catastrofe. L'arte che scopre, questo è quello che piace in particolare ad Adorno, quello che scopre l'immane potenza del negativo, quella che egli l'avrebbe chiamato l'immane potenza del negativo. Quindi un'arte che non dà più un principio di costruzione, ma che arriva alla costruzione all'interno della dimensione distruttiva. Un'arte dunque che non cerca neanche più di trovare nell'immaginazione il suo elemento costitutivo fondamentale, ma che vede anche l'immaginazione morire nella banalità della vita, nella banalità dei gesti quotidiani, all'interno di una dimensione energetica che non è necessariamente l'energia costitutiva dell'arte. Quindi, ben inteso, un'arte che passa attraverso anche elementi di negatività è un'arte che sa affrontare la solitudine, che sa affrontare il dolore, che deve affrontare la scissione, che deve affrontare tutte quelle dimensioni negative dell'esistenza che l'arte non può più dimenticare. Insomma, l'avanguardia è vista da Adorno come una dimensione dove la distruzione della forma porta, sono ancora parole sue, sfacelo e rovina. Ma lo sfacelo e la rovina non sono elementi, diciamo così, negativi, cioè non sono visti all'interno di una negatività assoluta, ma al contrario l'esibizione della rovina, l'esibizione del frammento, l'esibizione della rottura, la distruzione della forma permettono di dare volti nuovi alla forma, volti nuovi all'immaginazione, insomma ci permette di cogliere il fatto che il negativo può anche essere costruttivo, che la vita è un fluire continuo e questo fluire continuo non deve necessariamente bloccarsi in forme definite, in forme di carattere statico. In questo quadro generale dove con evidenza l'avanguardia è il grido della rivolta, il grido di rivolta che non è soltanto il grido doloroso di Mint, ma è anche il grido che esce fuori da un'umanità che ha scoperto tutte le contraddizioni della società, per dirlo in termini filosofici, in fin dei conti, l'avanguardia non è altro che uno dei momenti di maggiore consapevolezza delle fratture del moderno, delle fratture della modernità, in cui la modernità si rende conto di quelle intrinseche divisioni che l'hanno attraversata, in queste intrinseche divisioni, e trova ormai un un senso che non riesce però più ad esprimere in forma compiuta, ecco, in questo quadro generale e di necessità generico, quadro forse non del tutto condivisibile, ma quadro che sicuramente mostra tutta la contraddittorietà filosofica del problema dell'avanguardia, si disegnano allora alcune esperienze, ne cito proprio alcune e poi vado verso la conclusione per cercare di comprendere come anche si esce dall'avanguardia, come anche la poesia esce dall'avanguardia, come proprio l'avanguardia, in questo concordo con l'interpretazione di Adorno, sia un modo per cogliere alcuni aspetti, diciamo così, libertari, alcuni aspetti di libertà, l'anelito di libertà dell'arte, in particolare della poesia, ma questo anelito di libertà deve tornare ad un concetto di forma, deve tornare a un concetto di costituzione della forma, se vuole ancora esprimere la propria direzione di carattere artistico. Allora, quali sono le esperienze? Beh, sicuramente Dada e surrealismo. Ecco, Dada e surrealismo sono forse le esperienze maggiori che mostrano come il passato vada distrutto, però come questa distruzione del passato sia anche un modo per riannettere la dimensione del passato. Poi vi è tutta la dimensione erotica, ecco, la dimensione dell'eros è una dimensione fortissima in tutte le avanguardie. Aggiungo un nome che fino ad ora forse è corso sotterraneo, ma che va detto: c'è molto Freud nelle avanguardie, c'è molto inconscio, c'è molto S, c'è questa dimensione primigenia, questa dimensione ancora confusa, che è all'interno dell'io, che costituisce l'io, ma si nasconde nell'io, insomma c'è questo magma, confuso che non riusciamo ad esprimere. Però c'è anche nelle avanguardie, e questo è il senso forse del surrealismo in particolare, quello che Breton chiama, Breton ed Edouard dopo di lui, chiama il raggio invisibile capace di rigenerare il reale. Cioè anche nell'avanguardia c'è questa traccia di ricostruire il reale attraverso una dimensione sognante, una dimensione nuova, una dimensione proprio capace di comprendere nel reale il surreale, cioè qualcosa che va oltre il reale stesso. E quindi la derealizzazione ci permette di cogliere una dimensione reale. Allora, come questo discorso finisce per essere in un certo qual modo del tutto autoreferenziale? E io volevo concludere con un autore. Con un autore che è considerato in realtà un critico dell'avanguardia, che però non viene mai trattato male dai poeti dell'avanguardia. Un autore che scrive delle parole molto dure nei confronti degli autori suoi contemporanei, e questo autore è Paul Valéry. Ecco, Paul Valéry è proprio un autore che vive nella stessa Parigi delle avanguardie, quindi vive proprio nella Parigi in cui vive Marinetti, vive nella Parigi di Breton, conosce tutti i grandi, conosce bene Edouard, conosce tutti i grandi poeti delle avanguardie. E tutto sommato ritiene che le avanguardie abbiano insegnato molto all'estetica. Ma in che senso le avanguardie hanno insegnato molto all'estetica e in che senso non hanno insegnato abbastanza all'estetica, a parere di Valéry? Bene, hanno insegnato molto proprio per il motivo che dicevo all'avvio, proprio perché hanno permesso di distruggere quella idea che i filosofi avevano introdotto all'interno dell'arte. E questa idea era l'idea del bello, ed è la separazione tra il bello e le cose belle. Ecco, l'avanguardia è proprio intervenuta in questa dissociazione, cioè ha distrutto quel sogno estetico di una bellezza assoluta. Ecco, dice, perché le avanguardie sono state importanti? Perché hanno soppresso un'idea più fatta di bello, perché le avanguardie hanno portato avanti all'interno delle loro poetiche quelle che Valeri chiama i valori d'urto. Ecco, i valori d'urto sono quelli che caratterizzano le avanguardie. Sono riusciti a introdurre il concetto che il potere dello spirito ha la capacità di disvelare una dimensione altra del reale, non riducibile a canone e a norma estetica. Sicuramente, dice Valéry, questa dimensione delle avanguardie ci ha fatto capire un elemento che è sempre stato presente nell'arte, ma che non sempre l'estetica ha tematizzato all'interno del quadro artistico. Cioè ci ha fatto capire che l'arte non è soltanto progetto, non è soltanto costruzione, non è soltanto forma e una dimensione coordinata. Le avanguardie hanno fatto capire che l'arbitrarietà e il caso sono costitutivi dell'opera d'arte quanto il progetto e la costituzione formale. Cioè ci hanno fatto capire che esiste questa infinita arbitrarietà che l'idea classica della bellezza aveva in qualche modo scotomizzato, aveva messo totalmente tra parentesi. Certo, dice, ora che accentuare questa dimensione casuale, accentuare questa dimensione arbitraria, far sì che la poesia sia soltanto un elemento di, sono solo parole, eccitazione psichica, non riesce a non farci vedere l'altro lato dell'arte, l'altro lato del poetico, cioè l'aspetto formale. Però, dice, hanno avuto una funzione storica fondamentale, cioè la funzione storica, cito, scrive queste parole addirittura nel 1919, quindi nel momento, diciamo così, topico delle avanguardie parigine, hanno avuto la funzione di strapparci alla funzione contemplativa e, termine che ho usato prima, alla beatitudine statica, la cui immagine originaria era l'idea del bello. E hanno introdotto all'interno di questa beatitudine statica e di questa dimensione non più consona ai tempi storici del bello, hanno introdotto le mode più instabili e tutte quei movimenti della vita psichica e sensitiva. Certo, si sono addentrate all'interno dell'emozione, ci hanno fatto capire che vi sono degli elementi casuali e non controllabili nella creazione artistica, ci hanno fatto capire anche la fisicità e l'eroticità che vi è nell'arte, ma sicuramente non sono riusciti a costruire di per sé una forma artistica assoluta e compiuta. Quindi forse, e chiudo, Valéry era perfettamente d'accordo con ciò che scriverà qualche anno dopo un altro grande studioso di estetica e di teoria dell'arte del Novecento francese, cioè André Malraux, il quale dirà che le avanguardie sono state un grande atto di accusa al bello e all'idea di forma. E questo grande atto d'accusa è forse la condizione di possibilità originaria di quella che è stata la grande arte del Novecento. Grazie.
Ho trovato questa conferenza entusiasmante, ho terminato con i miei interrogativi. Allora, adesso la nostra attrice Sonia Grandis ci leggerà dei testi che ci sono stati consigliati dai Lorenzini.
Libertà di Eduardo. Sui quaderni di scolare, sui miei banchi, gli alberi, sulla sabbia, sulla neve, scrivo il tuo nome. Su ogni pagina che ho letto, su ogni pagina che è bianca, sasso, sangue, carte e cenere, scrivo il tuo nome. Sulle immagini dorate, sulle armi dei guerrieri, sulla corona dei re, scrivo il tuo nome. Sulla giungla, il deserto, sui nidi, sulle ginestre, sull'eco dell'infanzia, scrivo il tuo nome. Sui miracoli notturni, sul pan bianco dei miei giorni, le stagioni fidanzate, scrivo il tuo nome. Su tutti i miei lembi d'azzurro, sullo stagno, sole sfatto, e sul lago, luna viva, Scrivo il tuo nome sulle piane e l'orizzonte, sulle ali degli uccelli e il mulino delle ombre. Scrivo il tuo nome su ogni alito di aurora, sulle onde, sulle barche, sulla montagna demente. Scrivo il tuo nome sulla schiuma delle nuvole, sui sudori d'uragano, sulla pioggia spessa e smorta. Scrivo il tuo nome sulle forme scintillanti, le campane di colori, sulla verità fisica. Scrivo il tuo nome sui sentieri risvegliati, sulle strade dispiegate, sulle spiazze che dilagano. Scrivo il tuo nome sopra il lume che si accende, sopra il lume che si spegne, sulle mie case raccolte. Scrivo il tuo nome sopra il frutto schiuso in due dello specchio e della stanza, sul mio letto guscio vuoto. Scrivo il tuo nome sul mio cane ghiotto e tenero, sulle sue orecchie dritte, sulla sua zampa maldestra. Scrivo il tuo nome sul decollo della soglia, sugli oggetti familiari, sulla santa onda del fuoco. Scrivo il tuo nome su ogni carne consentita, sulla fronte dei miei amici, su ogni mano che si tende. Scrivo il tuo nome sopra i vetri di stupore, sulle labbra attente, tanto più su del silenzio. Scrivo il tuo nome sopra i miei rifugi infranti, sopra i miei fari crollati, sulle mura del mio tetto. Scrivo il tuo nome sull'assenza che non chiede, sulla nuda solitudine, sui gradini della morte. Scrivo il tuo nome sul vigore ritornato, sul pericolo svanito, sull'immemore speranza. Scrivo il tuo nome e in virtù d'una parola ricomincio la mia vita. Sono nato per conoscerti, per chiamarti libertà. Abbiamo qualche stanza della Terra Desolata di Eliot, Il seppellimento dei morti. Aprile è il più crudele dei mesi. Genera l'illà dalla morta terra, mescola ricordo e desiderio, stimola le sopiti radici con la pioggia primaverile. L'inverno ci tenne caldi, coprendo la terra di neve obbliosa, nutrendo grama vita con tuberi secchi. L'estate ci sorprese, piombando sullo Starnbergerse, con uno scroscio di pioggia ci fermammo nel colonnato e avanzammo nel sole, nel Love Garden, e bevemmo un caffè e parlammo per un'ora. E da bimbi, quando si stava dall'arciduca mio cugino, lui mi condusse slitta, io presi uno spavento, mi disse: Marie, Marie, tieni forte, e giù scivolammo. Sulle montagne ci si sente liberi. Io leggo quasi tutta la notte, ed inverno me ne voglio sud. Quali radici s'abbarbicano, quali rami crescono su queste macerie? Figliuol d'uomo, tu non lo puoi dire né immaginare, perché tu conosci soltanto un mucchio di frante immagini dove batte il sole e l'albero secco non dà riparo, e il canto del grillo non dà ristoro, e l'arida pietra non dà suon d'acqua, solo v'è ombra sotto questa rossa roccia, finita l'ombra della rossa roccia, e io vi mostrerò cosa diversa dall'ombra vostra che da mani vi cammina dietro, dall'ombra vostra che a sera si leva a incontrarvi. E poi il finale del cimitero marino di Valerio. Amore, forse, ho odio di me stesso, il suo dente segreto messi presso, che l'uno o l'altro nome gli conviene. Che importa? Vede, vuole, tocca, gli piace la carne mia, nel letto con me giace, e al viver suo la mia vita appartiene. Crudel Zenone, Zenone eleata, ma è trafitto con quella freccia alata che vibra, vola e più non vola già, il suo mi crea. La freccia mi disanima, ah, il sole, ombra di tartaruga all'anima, Achille che a gran passi in moto sta. No, no, in piedi, nell'era successiva, spezza, o corpo, la forma intellettiva, bevi o seno la nascita dei venti, Una freschezza che dal mare s'alza, l'anima mia mi rende. Oh, forza, salsa, presto all'onda e a riemergerne viventi. Sei grande mare di follia dotato, pelle di parto e mantello forato da mille e mille idoli solari, idra splendente, che in te azzurra botta ti rimordi la coda, ebbre disciolta in un tumulto che al silenzio impari. Si leva il vento e di nuovo la vita. L'aria immensa apre e richiude il mio libro. L'onda, il suo fiotto avventa dalle rocce. Volate via, pagine abbacinate. Rompete, onde, rompete, acque inebriate. Quel tetto quieto ove beccavano flocchi.
Adesso passiamo alla seconda parte della nostra serata, in cui ci occupiamo di uno dei principali interpreti delle Avanguardie, che è Marinetti, e lo presenta Maurizio Cucchi, che è un poeta notissimo. È nato, lo presenterò brevemente, è nato a Milano, dove vive, si è laureato all'Università Cattolica con una tesi di laurea su Risi e Zanzotto. Ha tradotto molti testi, soprattutto dal francese: Stendhal, Flaubert, Prévert, Mallarmé, Malherbe, Balzac, Renoir, sono alcuni dei nomi ai quali si è dedicato. Osservando le sue opere di curatela, ci rendiamo conto che lui ha spaziato per vari paesi europei e anche nel tempo, in un passaggio da epoche remote, per esempio ha curato Teofilo Folengo, ma anche poi Mariuzzi, quindi da epoche remote e epoche modernissime. Si è occupato di Poe, di Brassens, di García Lorca, di Cavafis, quindi in Grecia, di Montale, Ungaretti, Luzzi, Laclau. Poi ha fatto presentazioni anche qui di opere che vanno da Mishima, Bacchelli, Zavattini, Lorenzo De Medici, fino ai modernissimi ancora viventi come Neri e Maiorino. Ma passiamo ai suoi libri di poesia. Abbiamo Il Disperso, il suo primo libro, che uscì nel 76, ma ha avuto una nuova edizione nel 94. Le Meraviglie dell'Acqua, Glenn, con il quale nell'82 ha vinto il premio Viareggio, Il Figurante, che è una scelta diversa dal 71-85, Donna del Gioco, La Luce del Distacco, che è un testo teatrale uscito nel 90, La Poesia della Ponte, con la quale ha vinto il premio Montale, L'Ultimo Viaggio di Glenn, Per un secondo un secolo, Jeanne d'Arc e il suo doppio, Vite pulviscolari, ma la spina che nel 2013 ha vinto il premio Valuta. Naturalmente molte sue poesie sono raccolte in antologie. Ha curato il dizionario della poesia italiana, tradotto anche un'antologia di fiabe lombarde, e insieme a Stefano Giovanardi ha scelto i testi dell'antologia Poeti italiani del Novecento. Ha inoltre curato sia la collana che l'almanacco mondadoriano dello specchio, che non c'è più, no. Che non c'è più purtroppo. Ha scritto anche dei testi di prosa, di cui tre sono usciti da Mondadori: Il male delle cose del 2000, no, Il male delle cose del 2005, La traversata di Milano del 2007, La maschera e il ritratto. L'ultimo romanzo, L'indifferenza dell'assassino del 2012, invece è stato edito da Guarda. Brevemente un excursus delle sue interessi, la poesia di Cucchi, così come le ultime prove narrative, aderiscono sempre alla realtà delle cose, un principio di appartenenza concreto che si manifesta in un continuo gioco di visione dall'interno e dall'esterno, una presenza che oscilla tra primi piani e campi lunghi, con una macchina da presa che riesce a cogliere perfettamente il dettaglio e spostarsi successivamente in uno sguardo d'insieme, di stupore, di meraviglia. Attraverso una lingua viva e diretta, Cucchi racconta senza appesantimenti né retorica un mondo tutto umano, dove l'uomo stesso vive perennemente tra la dimensione del sogno e quella della concretezza, restituendoci in modo consapevole un sentimento di adesione alla vita, di bianco e nero e delle molteplici sfumature della percezione esistenziale.
Grazie. Allora, è un po' difficile entrare subito in Marinetti dopo tutto quello che è venuto fuori dalla benissima relazione di Franzini, no? Che è venuto fuori, sono diciamo, cose fondamentali anche per la riflessione sulla poesia e sulle arti di oggi. Intanto questo rifiuto di una forma compiuta è un esercizio di pura velleitarietà, perché non esiste arte senza che esista una forma compiuta. E l'arte, in fin dei conti, la poesia sono un manufatto. E chi non è in grado di realizzare questo manufatto o vuole farlo esplodere gratuitamente, compie un'operazione, secondo me, straordinariamente ingenua. E anche questo fatto dell'arbitrarietà e del caso e della non controllabilità, il caso si insinua, l'arbitrarietà si insinuano dentro quello che è il percorso della mente di chi scrive o fa musica o fa altri atti figurativi, eccetera, ma chi non è in grado di controllarle è meglio che si dedichi a sua volta ad altre più proficue attività. E io ricordo che uno dei maggiori, se non il maggiore, insomma, esponente dell'avanguardia degli anni 60, Antonio Porta, in un suo intervento diceva: beh, a me interessa la pars construens più della pars destruens. E quindi tutto questo, in fin dei conti, sì, ha lasciato dei segni storici molto evidenti e molto importanti, ma io devo dire, non credo assolutamente che autori come Tieselliot o Valéry abbiano avuto, come dire, delle facilitazioni dai percorsi di queste delle avanguardie. D'altra parte abbiamo sentito dei testi in precedenza che recitati, detti o letti così tranquillamente non farebbero minimamente sospettarci appartenere a qualsiasi forma di avanguardia. Sono perfettamente all'interno di tradizioni, addirittura quella di Éluard, di una tradizione che canzonettistica. Fa venire in mente più Lucino Paoli che Marinetti, per esempio, e le altre due sono straordinarie, perché Éluard è un poeta che io ho anche amato, ma certo la statura di Eliot e Valéry è talmente assoluta e importante che chiunque si accinga oggi ancora, no, sono passati decenni e parecchi, a scrivere senza cimentarsi con esempi di questo tipo, beh, effettivamente ha dei problemi, ecco. Quindi tutta questa questione dell'energia esplosiva, eccetera, eccetera, della non controllabilità, della negazione della bellezza, della prevalenza del negativo, vanno visti in una certa direzione. Cioè il negativo è sempre stato presente nell'arte, nella letteratura, nella tradizione, è pieno di tutto questo. La bellezza non era semplicemente una bellezza vacua e, come dire, consolatoria. Noi abbiamo esempi straordinari anche solo nella letteratura italiana, che sono ben oltre tutto questo e che si servono della sordidezza dell'esistere, del male, degli orrori della nostra vita, trasformandoli in opere di poesia incomparabili. E vabbè, qui dobbiamo arrivare allo stesso Marinetti. Abbiate pazienza, io sono un po' abusivo, non è che sono un marinettologo, sono una persona che legge le poesie e che ha letto naturalmente in tanti modi anche Marinetti, e con risultati e con impressioni di vario genere. Quindi le parole che dirò sono assolutamente impressionistiche, non hanno nessuna pretesa scientifica. Diciamo anche che il personaggio è, in fin dei conti, addirittura più noto di quanto non sia stato lodato o antologizzato. Per esempio, delle antologie molto note, una adesso è stata anche ristampata di Franco Fortini, poesia del Novecento, non è assolutamente, se non nominato, e addirittura Cortini riporta dei giudizi, uno del 61 di Dante Scalia, in cui si dice, si riferisce anche a Marinetti, non solamente a Marinetti, che il futurismo letterario non esiste come opere, persone o etiche criticamente valide. Una troncatura totale, ma leggermente esagerata, superficiale. Si può parlare piuttosto di personaggi esemplificativi che entrano nella storia del costume letterario, non nella storia della cultura letteraria. In varia misura c'è in tutti, in un conformismo immaginativo che raramente è dato di trovare così livido e maligno, la stessa tendenza al paroliberismo. Questo tanto per dire un certo tipo di accoglienza che è stata riservata a questi autori. Lo stesso Bengaldo, nell'antologia del 78-79, non mette Marinetti. Secondo me sbagliano, ma poi no, perché non perché sia un appassionato della poesia di Marinetti, neanche perché si debba dar conto di un documento storico, no, sbagliano per certi aspetti che forse non sono così trascurabili, che poi arriveranno a Bordeaux, per esempio. Ma Antonielli e Ceschi, Pancrazi e Papini avevano incluso dei testi anche di Marinetti. Negli anni 60, in seguito anche appunto alla nascita del gruppo 63, c'è stata una certa rivalutazione, come diceva anche Scalia, di questi autori. Beh, era ovvio, in fin dei conti quanti anni erano passati. Se voi pensate che nell'antologia dei poeti del futurismo uscita nel 68 ci sono futuristi del 44, perché poi, è chiaro, le figure deboli continuano a essere parassitarie rispetto a quelle maggiori e di conseguenza continuano anche quando non è più assolutamente il tempo di tutto questo. Però, per venire al nostro, a Marinetti, intanto la sua formazione iniziale è totalmente francese. Cioè lui scrive delle poesie in francese e continuerà a farlo anche dopo, perché i suoi erano nati, erano trasferiti ad Alessandria d'Egitto, poi lo mandano a studiare in Francia e lui entra in contatto naturalmente con quelli che erano delle figure, era molto precoce, anche i primi manifesti di fa proprio in Francia, della vera, dell'avanguardia tout court francese di quel periodo. È chiaro che se noi per avanguardia pensiamo a Polinaire, benvenga, insomma, è una capacità innovativa con una estro, una fantasia, una felicità melodica del suono talmente elevata che in più dei conti parlare di avanguardia è abbastanza superfluo, quali che fossero naturalmente le sue intenzioni. E tra l'altro appunto la presenza di Marinetti nella cultura francese non è solamente negli anni della sua formazione, quando prende il baccalaureato in Francia, eccetera, eccetera, ma in quel tempo, addirittura dopo la sua morte, era uscito un volumetto da Einaudi, dunque l'anno, adesso ve lo dico, 1971, quindi era passato parecchio, mi pare che morte 44, no? Ecco, che si chiama Poesia Benì. Sono poesie dedicate alla moglie e scritte in francese e tra l'altro con delle soluzioni formali molto varie, con degli elementi anche graficamente decisamente avanguardistici, se vogliamo usare questa parola, e con altri testi assolutamente di, come dire, normale composizione senza nessun intento distruttivo, perché questa in fin dei conti è anche la sua formazione. Tra l'altro poi più tardi uscirà anche un bel libro che è di prose poetiche di viaggio, addirittura Il fascino dell'Egitto, dove lui ritorna a quella che è la sua terra di nascita, anche perché fa un viaggio che è fatto di normali prose poetiche assolutamente legate alla tradizione di questo nobile genere letterario. Qui per esempio il Luciano De Maria, che è uno dei più importanti studiosi di Marinetti del futurismo. Tra l'altro, io stavo cercando disperatamente nella mia libreria un vecchio volume che si chiamava Per conoscere Marinetti e il futurismo, e non sono riuscito a ritrovarlo, non perché me ne fossi dimenticato, se no non sarei andato a cercarlo. E ho visto che proprio adesso è uscita una ristampa del stesso volume, Marinetti e il futurismo, in Oscar, dove ci sono testi di Marinetti stesso e di altri autori del futurismo, quindi è una discreta, insomma, o piccola enciclopedia dell'autore di questi anni. E le varie che aveva studiato, appunto, l'autore di questo libro, il curatore, diciamo così, aveva studiato Marinetti e il futurismo, ci dice dell'impossessarsi con gesto, parla di questo libro, dei viaggi che ha fatto, il viaggio che ha fatto nella sua terra di nascita, Marinetti dopo, dice, tra l'altro, riferendosi addirittura ai rondisti, quindi alla prosa d'arte, che è tutto fuorché avanguardia. Dice dell'impossessarsi con gesto piratesco, qui c'è un po' di avanguardia, di questi ideali Marinetti, quasi volesse al tempo stesso rendere l'onore a farsi le beffe, irrazionalizza, si riferisce appunto al tipo di scrittura della Ronda, e lyricizza al massimo grado. E qui dice una cosa che è molto interessante per capire il personaggio, cioè dice dato il suo immaginismo congenito. E questo è molto interessante. Immaginismo che peraltro, in fin dei conti, in certi aspetti lo vediamo, in certi testi lo vediamo molto bene, non è che lo distanti talmente dall'Annunzio. Ci sono delle tensioni molto forti che, in fin dei conti, appunto, non ce lo fanno sembrare quasi in parte come anche un discepolo dell'Annunzio, d'altra parte, la distanza la generazionale minima, per una decina di anni, perché Marinetti è del 76. E Jacobi, che curò questo libro, Poesia futurista italiana, riesce a individuare ancora in questo senso alcuni aspetti che in fin dei conti risultano prevalenti sulla stessa sua dirompente pubblicitaria, quasi da tempi contemporanei, no? Connotazione avanguardistica, quando parla, dice, l'ignoto, l'assurdo, la rottura con la saggezza, perché lui ce la prende con i saggi, i filosofi, i professori, secondo me è una paziente, insomma, faceva parte del suo gesto scandalistico. Ce n'è abbastanza per riconoscere in questo impulso iniziale quello slancio ancora romantico. Quindi c'è dentro anche in tutto questo, in fin dei conti, questa idea, secondo me, goffamente post-romantica, che l'artista debba essere qualche cosa di straordinariamente escluso dalla normalità dell'esperienza e votato a qualche cosa di straordinariamente diverso. E qui parlo appunto di Marinetti come di un esteta d'Annunziano. Insieme a questo aggiunge anche il dettaglio sulla sua inguaribile retorica da comiziante. E infatti, come mai anche, e in parte anche giustamente, insomma, il Marinetti viene ignorato da tante antologie o da tanti interventi critici? Perché era diventato fascista. E questo non ci piace, insomma, anche se oggi è nato un revisionismo demenziale, però insomma, anche questo non è estraneo, no? A un intellettuale che oltretutto ha anche l'ardire di proclamare sempre qualche cosa di straordinariamente progettuale. È chiaro che il suo amore per la tecnica e per la macchina è straordinariamente ingenuo e particolarmente legato al tempo in cui lui vive, però il suo modo di spostarsi su questo assorbimento di queste tendenze nuove è evidentemente censurabile, perlomeno. Questo non significa che non dobbiamo, non possiamo leggere i suoi testi, dove peraltro, secondo me, quelli più celebri e celebrati sono anche più inservibili, perché costituiscono proprio, come dire, una patologia della sua genere di avanguardia, una patologia del futurismo. Qui dice sempre Jacobi, che è molto acuto, che per esempio, se leggiamo certi suoi testi, la sua struttura formale è di tipo tra Claudel e Whitman, con questa versificazione ampia che è molto importante, poi ci torno, ma che però ritorna, cioè che si riferisce evidentemente più o meno volontariamente a degli illustrissimi esempi della più grande tradizione europea o americana. Quindi è chiaro che il desiderio di rompere la tradizione, è sempre una velleità, perché prima di tutto di cosa ci serviamo? Ci serviamo di materiali che ci sono venuti comunque da un passato. Di conseguenza, se noi utilizziamo questi materiali, in ogni caso siamo debitori di ciò che è accaduto prima. Naturalmente questo non significa che dobbiamo fondarci sul già dato. Qualsiasi capacità estetica, artistica importante deve sapere che si basa sul già dato, ma lo deve portare avanti e deve rinnovarlo, anche perché siamo tutti individui storici. Siamo individui storici, quindi Marinetti ama l'automobile e la velocità perché ci sta dentro, non perché ha deciso che gli piace più la macchina del cavallo. Lui forse lo crede, ma non è vero. Non è vero, ha perlomeno come dire, l'intelligenza di non fermarsi come molti individui alle fasi tecnologiche della propria completezza dello sviluppo fisico. No? Per cui ciò che c'era prima va bene, ciò che viene dopo ci dà fastidio. Io, per esempio, sono nato che c'era già la radio e la radio non mi faceva nessun effetto, quando è arrivata la televisione la macchina. Per tutti ha cominciato a dare un pochino fastidio, ho cercato di pensarci naturalmente. E ancora un momento, cioè, questo impulso estremamente romanticista. Ma cosa possiamo vedere nei testi di Marinetti di più interessante anche per noi, o di meno interessante, o di più caratteristico? Intanto c'è una continua forma di esaltazione. No? Appunto, questo atteggiamento anche da comiziante esagerato. Un Gianco Bianchi parla di mitografia, c'è sempre un desiderio di portare su un piano superiore o vagamente sublime delle situazioni che in realtà appartengono a una dimensione ordinaria, se non banale. Insieme a questo, e appunto l'intonazione mitografica c'entra anche in questo, c'è un'evidente teatralità che si realizza in Marinetti anche di fatto, perché faceva delle performance. No? C'è un'evidente teatralità nella sua stessa scrittura, che rigurgita di elementi enfatici e roboanti, che personalmente non mi piacciono, perché sono, secondo me, anche leggermente kitsch, ma che in ogni caso costituiscono una parte della sua scrittura anche quando è meno roboante e teatrale, anche quando è più necessariamente lirico. Si vede appunto che questo è un suo temperamento, un carattere della sua poesia e del suo modo di intenderla. C'è il verso libero, che è un problema molto importante del tempo, non solo, ma è un problema della poesia a partire da un centinaio di anni fa circa. Naturalmente il verso libero è stato poi sviluppato secondo varie modalità, che lo hanno portato, il più delle volte, secondo me, da quello che si vede anche ancora oggi, a un equivoco tra verso libero e verso gratuito. Cioè, il verso libero, se è libero, deve essere fra un verso, deve avere, cioè, una sua giustificazione interna. E questo, naturalmente, chi lo fa lo deve sapere. A me è capitato a volte di leggere testi di giovani poeti e di dire, ma perché qui vai a capo? Che ne so, allora, se non lo sai te, figuriamoci, no? Cioè, il verso libero è comunque una nuova modalità espressiva che è libera fino a un certo punto, nel senso che è libera rispetto ai cambi formali della tradizione che ci imponevano alcuni un parametro assolutamente che non si poteva trasgredire, no? Poi siamo arrivati al punto in cui si è pensato che si utilizzava il verso della tradizione modificandolo leggermente, cioè in realtà con un pezzo, no? Lo tolgo un pezzo, e veniva fuori una zoppia iniziale dove poi è chiaro che se il verso della tradizione io le altero leggermente per non starci dentro, vince sempre lui. Tanto vale allora tornarci tranquillamente, senza tante storie. Quindi o si trova un senso differente, no? Che si può studiare, ma non si può rimanere sempre in quello sillabico, accentuativo, eccetera, eccetera, perché sennò si rifà quello che è già stato. In questo caso ci sono dei testi di Marinetti che secondo me sono molto interessanti, e in questo, lui poi va oltre e si occupa anche dell'aspetto grafico del testo. In questo bisogna dire che non l'ha inventato lui. Il Coudet di Mallarmé è tutto importato in questa direzione. Credo che sia un sintomo più che lui avvertiva, più che una possibile novità, perché la pagina stampata è la pagina stampata, non è altro, è un supporto. Cioè noi facciamo diventare la pagina stampata da supporto alla sostanza del testo, siamo completamente fuori strada. Siamo completamente fuori strada, perché la pagina stampata può essere stampata in vario modo, può essere stampata con vari caratteri, ma se noi subordiniamo alla differenza dei caratteri o alla giustezza della pagina, eccetera, eccetera, il nostro testo, beh, siamo completamente fuori strada, perché comunque noi partiamo da un dato fisico che è quello che la parola è comunque orale, e questo è un importantissimo supporto di cui noi facciamo uso come di un normale bene d'uso, una casa in affitto, un'automobile, ma voglio dire, non è che deve determinare la nostra esistenza e quindi determinare in questo caso il testo, il supporto più o meno cartaceo che adoperiamo. E qui è un altro aspetto che però si riconduce storicamente con l'inizio di 100 anni fa circa. Molto interessante, secondo me, è invece quello che potremmo considerare in Marinetti la sua appartenenza al grande movimento collettivo, non di avanguardia, ma quello della inclusività della poesia che è tutto, che ha praticato praticamente tutto il Novecento e soprattutto fino, beh sì, ma ancora oggi, direi, ancora oggi, perlomeno per chi ha consapevolezza forte di ciò che sta facendo, vale a dire la non rimozione di elementi dell'esperienza del linguaggio giudicati con errore aprioristicamente impoetici. Cioè la poesia deve essere un'arte in grado di assorbire a se stessa qualsiasi forma dell'esperienza e del linguaggio. Naturalmente uno deve essere capace di fare questo, perché se non è capace si vede subito. Qualsiasi parola, insomma, può rientrare, anche se è arcaica, o anche se è un linguaggio orribilmente contemporaneo, può entrare teoricamente nel testo, bisogna vedere se l'autore è capace di leggerlo. Se no, come avrebbe detto Fortini, ti buca la pagina, e bucandoti la pagina ti distrugge il testo. Quindi non esiste parola, non esiste espressione della nostra esistenza che non possa essere portata nell'arte, quindi nella poesia. La poesia ha sofferto più di altre arti di questo equivoco. Pensate ai pittori di genere dell'Ottocento, che erano moltissimo, e ti rappresentavano anche prima un piede. Però se tu usavi piede nel 1940 ti guardavano già un po' male, io credo almeno. Io ricordo che la mia professoressa bravissima, che leggeva una poesia di Ramboni che diceva in questo sporco catino dove ti lavi le mani, dove mi lavo le mani, anzi. Lei diceva come si fa, era proprio la cosa più bella del testo, era riuscito a salvare e a portare all'autenticità del testo questo oggetto miserabile. E questa è una cosa bellissima, che la pittura ha sempre fatto anche in teatri classici. Perché però la poesia è sempre stata un po' rimproverata e che invece tutto il grande progetto inclusivo Prufro che nel 1910, no, il grande Eliot, io quando l'ho letto per la prima volta a 16-18 anni in, alla libreria Usis degli americani, in via Vili, mi sono reso conto che i miei professori si sbagliavano. E che forse avevo ragione io nel pensare che nel testo poetico deve poter entrare tutto. Ramoni diceva, vorrei poter usare tutte le lingue del mondo, tutte le parole, scusate, del mondo. Era bellissimo. E questa è una grande ispirazione. Credo che in questo senso il testo di alcuni, soprattutto alcuni testi di Marinetti, siano molto interessanti, perché lui dimostra questa decisissima apertura, che naturalmente però è limitata da quelli che sono i suoi orientamenti, le sue scelte. Quando si parla dell'automobile fa ridere, ma insomma, però mette dentro delle cose che abitualmente venivano considerate impoetiche, non degne di essere utilizzate in poesia, e quindi sfronda il tutto da un luogo comune di un cattivo petrarchismo, perché insomma, Petrarca era un genio assoluto e i petrarchisti erano molto belli di Marinetti, però c'è stato qualche equivoco, no, che in fin dei conti ha condotto poi la storia della nostra poesia in quella direzione, trascurando completamente quella comico-realistica che invece era ricchissima di alternative a questa pseudo-nobiltà del linguaggio. Un altro aspetto molto interessante, secondo me, è che si vede quello che dice, ma che a volte lui enuncia chiaramente, per esempio qui, è la sua concezione della materia, il suo attaccamento forte alla materia, che arriva a essere espresso in modo diretto, eccetera. Qui per esempio dice poesia simultanea della luce tessuta, chi nega il dramma molecolare della cellulosa macerantesi nella soda caustica fredda, venga con me nell'inferno paradiso della materia. Questo è straordinario, eh? Cioè dice una cosa, oltretutto, in prosa, in due righe e mezzo, in prosa, abbastanza rivoluzionaria, però si sente la partecipazione e quindi l'autenticità, non è una teorizzazione astratta o un modo per fare bourgeois. Si sente la sua convinzione, quindi la importanza che lui sa di dover dare alla materia. E, finisco, le sue prose poetiche sono molto interessanti perché comunque conservano all'interno quasi sempre una scansione ritmica molto efficace, cioè non sono prose prosastiche, sono prose liriche. Naturalmente questa è una vecchia storia che risale addirittura al primo 800 con il trascuratissimo grande Gaspard de la Nuit di Aloysio Bertrand e poi con naturalmente Baudelaire, Rimbaud. Però lui riesce a riutilizzare questa forma in modo molto persuasivo e formalmente compiuto, che è la cosa che più ci interessa. Quindi, per concludere, nei suoi esercizi migliori, l'ideale sarebbe riuscire a fare un'antologia come si deve della poesia di Marinetti, no? Lasciando perdere i suoi orrori fascistici, le sue barre, eccetera, eccetera. Facendo questo si riesce a vedere come lui ha a volte una lirica che può essere legata a un certo tipo di tradizione, a quella delle Whitman, ma anche ad Annunzio, in un certo tipo, come dire, di turcore lirico, diciamo. E poi ha una capacità di gestione della prosa che è efficace e secondo me anche esemplare per noi oggi che non sappiamo bene se muoverci sul verso o sulla prosa poetica, sempre composta attraverso un senso della musica interna, non necessariamente musicale, che produce un fascino e una complicanza formale compiuta. E quindi anche lui, in fin dei conti, ha qualche cosa, soprattutto in questa grande apertura, naturalmente in certi aspetti velleitaria e volontaristica, ma che non è solo velleitaria e volontaristica. Allora, grazie.
Sì, sono versi di Marinetti che ha scelto ricevuto.
All'automobile da corsa. Veemente dio d'una razza d'acciaio, automobile ebra di spazio che scalpiti e fremi d'angoscia, rodendo il morso con stridui denti, formidabile mostro giapponese, dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma ed oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali. Io scateno il tuo cuore, che tonfa diabolicamente, scateni i tuoi giganteschi pneumatici per la danza che tu sai danzare, via per le bianche strade di tutto il mondo. Allento finalmente le tue metalliche regni e tu con voluttà ti slanci nell'infinito liberatore all'abbagliare della tua grande voce. Ecco il sole che tramonta in seguirti veloce, accelerando il suo sanguinolento palpito all'orizzonte. Guarda come galoppa in fondo ai boschi laggiù. Che importa, mio demone bello, io sono in tua balia. Prendimi, prendimi! Sulla terra assordata, benché tutta vibri d'echi loquaci, sotto il cielo accecato, benché folto di stelle, io vado esasperando la mia febbre e il mio desiderio, scudisciandoli a gran colpi di spada, e a quando alzo il capo, per sentirmi sul collo, in soffice stretta, le braccia folli del vento, vellutate, freschissime. Sono tue quelle braccia ammaglianti e lontane che mi attirano, e il vento non è che il tuo alito d'abisso, o infinito senza fondo, che con gioia m'assorbi. Ah, ecco, vedo un tratto mulini neri, inoccolati, che sembrano correre sull'aria di tela vertebrata come su gambe provisse. Ora le montagne già stanno per gettare sulla mia fuga mantelli di sonnoletta frescura, là a quella svolta bieca. Montagne, mammut in mostruosa mandra, che pesanti trottate inarcando le vostre immense groppe. Eccovi superate, eccovi avvolte dalla grigia matassa delle nebbie, e odo il vago echeggiante rumore che sulle strade stampano i favolosi stivali da sette leghe dei vostri piedi colossali. Oh montagne, dai freschi mantelli turchini, nobili fiumi che respirate beatamente al chiaro di luna, o tenebrose pianure, io vi sorpasso a galoppo su questo mio mostro impazzito. Stelle, mie stelle, l'udite il precipitare dei suoi passi? Udite voi la sua voce, qui la collera spacca, la sua voce scoppiante che abbaia, e il tuonare dei suoi ferri polmoni crollanti a precipizio interminabilmente. Accetto la sfida, o mie stelle, più presto, ancora più presto, e senza posa nel riposo, molla i treni, non puoi? Schiantali dunque, che il polso del motore centuplichi i tuoi slanci, urrà! Non più contatti con questa terra immonda! Io me ne stacco al fine, e agilmente volo su un inebriante fiume degli astri, che si gonfia in piena nel gran letto celeste. Il mare o le cortigiane d'oro? Beh, sono tutte
cortigiane.
Direi esaltanti. Le cortigiane d'oro. Tutte le stelle stasera hanno sbarrato su me i loro grandi occhi d'elastico smeraldo, sotto le ciglia, flosce frange di luce. Frugano la mia carne con il loro sguardo a trivello, che puzza come un dito di ladro. Mentre la sera cadeva sulla soffocazione delle campagne imbavagliate di caldo, balzai fuori dalle mura nell'incendio vertiginoso dell'orizzonte, verso la madre perlacea frescura delle spiagge che a braccia aperte s'abbandonano sotto l'agile insaziabile corpo del mare. Balzai lontano dalle città, verso l'onde puerili che chiacchierano e giocano, sgranando con meraviglia sabbie d'oro e sassi più luminosi che gemme. Ora ecco che al di là delle colline d'ocra, sulla disinvoltura argentea dei fiumi e i loro nodi lucenti di serpi, sorgono le stelle, col fulgore prodigioso dei loro visi e col fruscio inquietante delle loro vesti azzurre. È così che nascono nella calda sera d'estate le cortigiane, fuori dai loro rifugi di tenebre, dopo lunghissimi sogni di fango e di nausea, nella loro cupa in cui la notte vecchia e curva si impadronisce tastoni dei sentieri turchini e li sloga e li sfonda. il mare o la navigazione tattile?
La navigazione tattile, no, no. A me piace di più la navigazione tattile.
Navigazione tattile. Sotto i piedi, attraverso l'impiantito vibrante della nave, un mare solido, sicuro, astratto, freddo di carta lucida, tatuare rullando di placide resistenze continue. Sul viso 300 rotoli di seta liscia e crespo di seta persuasiva e ragionante. Alba di cincillà sul lunghissimo, onduloso divano azzurro del mare, di velluto eccitante e tiepido di nostalgia. Coricarsi, scivolare dormendo. A destra una amorosa pressione di cuscini. Ogni cuscino altezza 50 metri. Irritante e caldo voltivo, vento di seta granulosa di pelle scamciata. Brutalmente lo sfascia un bombardamento improvviso di spugne e ghiacce. Lenta umanizzazione tattile dell'atmosfera al tramonto. E sulla nuca mi precipitano 20 foreste di capigliature femminile. Ogni foresta 150.000 capigliature. Ecco 300 cavalli gonfi di sangue lirico si strofinano i fianchi sul mio naso correndo senza fine. Poi, a tutta velocità, 2.000 cani forzano lo stretto delle mie gambe. Pausa. Immobilità. Apatia. 8 lenti chilometri di ventagli piumati. Da sud-est una offensiva di tondi cristalli elastici pieni di molle soavi. Dura 10 minuti. Un crollo di cuscini di seta calda, circa 3.000. Soffocazione. Dal tramonto s'avanzano veloci 3 case di carta vetrata blu. Ma dietro alle mie spalle giungono subito scavalcandomi 2 torri, 100 metri, di seta liscia rosa. Altissimi sullo zenith, 8 palloni e diametro 50 metri. Uno di velluto bianco, 2 di verde lana dei Pirenei. Tutti, uno dopo l'altro, mi accarezzano le gote. A destra, altre 2 case di amore rosso, altezza 400 metri. Si spalancano come libri smisurati, si trasformano in spazzole perpendicolari smisurate, poiché i loro muri di amore rosso sono irti delle braccia nere gesticolanti degli infini alle finestre. Quelle case libri spazzole mi spazzolano alla fronte. Urto globale sul viso delle case libri spazzole. Di amore o dei palloni di lana, delle torri di seta. Pausa. Notte di pelo di lontra sul mare della volpe azzurra. Pausa. 3 piumini parigini alle labbra del comandante, ritto sulla passerella, nel gabbano sudato, salato di riflessi ghiacci. Invocazione al mare. Invocazione al mare. Non è tutta. Invocazione al mare onnipotente perché mi liberi dall'ideale. Mare, divino mare, io non credo. Non voglio credere che la terra sia rotonda. Miopia dei nostri sensi. Sillogismi nati morti. Logiche defunte. Oh mare, io non credo che tu malinconicamente t'avvoltoli sul dorso della terra come una vipera sul dorso di un ciottolo. Hanno dimostrato i sapienzi che tutto seppero misurarti e che tutte scandagliarono le tue onde. E che importa? Nessun sapiente mai saprà comprendere il verbo tuo di delirio. Sei infinito e divino. Me lo giurasti, oh mare. Col grave giuramento delle tue labbra schiumanti, che va da spiaggia a spiaggia, ripercorso dagli echi attenti e protesi come vedetti in agguato. Me lo giurasti, mare, con di rosa la tua voce, che tuoni furiosamente scandano, infinito divino tuo viaggio mare, come un fiume felice della sua vasta pienezza. Oh, chi potrà degnamente cantare nel pedalando dell'anima mia che muova nel tuo grembo immenso? E le nubi abbagliate ti fanno cenni di invito, allorché senza sforzo ti slanci nella profondità imperscrutabile degli orizzonti, come un fiume dall'acqua lustreggianti e venate di fiamme. Tu ti lanci al mare, direttamente là negli orizzonti. Hanno torto i sapienti che lo negano, poiché spesso ti vidi, in rigida apoteosi, folgoreggiare lontano con una spada d'argento puntata contro l'esasperante perfidia dell'azzurro implacabile. Rosseggiante crudele, implacabilmente brandito contro il fianco carnale di una sera d'aprile agonizzante fra le capigliature demoniache della notte. Oh mare, oh formidabile spada atta a fendere gli astri, o formidabile spada sfuggita dalle mani infrante di un dio moribondo. E i tramonti, i sempre diversi tramonti, sono le sanguinanti ferite che tu apri, o mare, attraverso il tempo, per vendicarti, per vendicarti. Che ne dicono i sapienti? E voi che ne dite? Vecchi e magici libri, lambicchi eterni, argente bilanci, telescopi obliqui. D'altronde, che ti dicano, hanno torto i sapienti se negano la tua essenza divina, poiché solo il sogno esiste e la scienza non è se il triste deliquio d'un sogno.
Qualche domanda per i nostri relatori? Allora posso?
Sì.
Venire qui. Mi hanno detto di fare venire perché lo streaming se no non li raccoglie.
Sì, volevo chiedervi cosa ne pensate della propensione di Marinetti per Tacito. Cioè lui ha tradotto Germania, ha scritto anche una prefazione in cui definisce Tacito un pre-futurista. Io mi sono fatto una certa idea, volevo sapere cosa ne dite voi.
Domanda troppo difficile.
Allora, mi sono fatto un'ipotesi specifica e una generale, che credo stasera sia venuta fuori. Comincio da quella specifica, il parere di Tacito interessa il costrutto sintattico, cioè la prosa franta, la prosa franta direi quasi, quasi aporismatica, decisa, e la, proprio la struttura della frase, che è una struttura spezzata, molto di grande impatto sonoro, ma di estrema brevità. E quindi è probabilmente è questo che lo affascina di Tacito. Un elemento, a mio parere, che è venuto fuori, anche se non è stato detto, due elementi, credo che siano molto, molto comuni, che esistono dei teorici dell'avanguardia, e spesse volte i teorici dell'avanguardia sono gli stessi che poi scrivono anche poesie, che ne so, Breton, Marinetti stesso, Zara, eccetera. E poi esistono queste stesse persone che a un certo punto poi dismettono la loro veste teorica, in cui hanno questa energia antitradizionalistica, questo elemento, e quando dismettono questa veste teorica, che sicuramente è di rottura, è erotica, è come vogliamo, e rientrano all'interno di una forma poetica, allora in un modo o nell'altro fanno parte di una tradizione. Che a loro piaccia o che a loro non piaccia, fanno parte di determinate tradizioni. Quindi tutto sommato l'avanguardia è una costruzione a tavolino, per così dire, che si spezza contro la realtà del fare poesia, della polis. Al tempo stesso ha detto molto bene Maurizio Cucchi, in realtà poi se vogliamo dire che cos'è stata l'avanguardia dal punto di vista non tanto poetico, di forma poetica, ma dal punto di vista proprio filosofico, è stato un vago epigono del romanticismo, cioè un vago epigono di quel grande movimento che è stato il romanticismo perenne, non soltanto il romanticismo storico. In fin dei conti, uno dei più grandi poeti del romantico, cioè Hölderlin, parlava dell'aorgico come quell'elemento che costituisce la poesia e affermava che la dimensione tragica, cioè di rottura della poesia, era data dal contrasto da organico e da orgico. In definitiva, se fosse vissuto 100 anni dopo, avremmo definito questa avanguardia, anche se esiste un poeta poco avanguardistico come struttura, proprio come struttura della poesia, questo è sicuramente la sua complessità, questo è l'avanguardia, altra parola che rubo da Maurizio. Questo è un enorme elemento di teatralità, questo elemento di teatralizzazione è fortissimo. E in fine conto, il 68 non fa che riprendere la teatralizzazione di alcuna avanguardia. Gli slogan del 68 sulle favela plage o l'immaginazione a pouvoir è bretone. Cioè sono frasi bretoniane che vengono prese per il loro afflato rivoluzionario. Quindi tutto sommato l'avanguardia è questo grande movimento e tra l'avanguardia teorica e l'avanguardia poetica c'è probabilmente quello stesso iato che Adorno vede bene, cioè se vuoi diventare arte devi inserirti all'interno di una tradizione formale, anche se questa tradizione formale viene spezzata, ricomposta, anche se scompare con le dimensioni prospettiche. Insomma, l'avanguardia è un rifacimento dei molteplici linguaggi dell'arte, ma i linguaggi dell'arte sono di necessità linguaggi di carattere formale, altrimenti chiacchiericcio.
Qualcun altro vuole intervenire? Prego.
Sì, potete dire qualche parola su Marghetti e la guerra, la grande guerra, secondo appunto.
Non lo so cosa devo dire sulla guerra, mi sembrano tutte cose che rimandano la proverbialità di Marinetti e di conseguenza agli aspetti meno interessanti, quelli che sono stati però più vistosi e dominanti e che in fin dei conti hanno un'importanza molto relativa, purtroppo, per che dire, è un'idiozia. Sono semplicemente un'idiozia, purtroppo anche le menti più elevate possono coltivare dentro di sé delle stupidaggini. E io su questo cos'altro posso dire, se non quello che può dire l'uomo della strada. È una stupidaggine provocatoria che ha avuto dei seguiti che sarebbe stato meglio non avesse. Non vedo cos'altro che posso dire sulla guerra come genere del mondo. Non è chiaro che non lo è. È chiaro che non lo è, questo tipo di provocazioni restano provocazioni, restano oltretutto degli slogan fatti in un tempo molto remoto dal nostro, ma che purtroppo tendono in qualche modo a ritornare sotto altre forme di stupidità, pazienza. Ci sono grandi autori, anche molto più grandi di Marinetti, come Pound, come Armstrong, come Céline, che a loro volta hanno scritto, proposto delle stupidaggini clamorose che sarebbe meglio ignorare. Purtroppo tutto questo è coesistito invece con delle virtù straordinarie sul piano espressivo, che però non devono essere negate. Non devono essere negate perché prendiamo il buono che ci è stato dato e non ignoriamo quanto di cattivo esiste. Quelli che hanno battezzato Casa Pound e il loro movimento hanno fatto esattamente il contrario. E le parole di Ungaretti e di Ungaretti di Marinetti sulla guerra non dico che dobbiamo dimenticarcene, assolutamente sarebbe stupido, ma dobbiamo considerarle un grande errore commesso da una figura che per altri aspetti può essere molto interessante.
Peraltro si può aggiungere forse è la stessa dimensione del dannunzianesimo, no?
Sì, certo.
C'è tutta una dimensione dannunziana qui in Marinetti, che è un po' lo spirito del tempo, insomma, sì. Un certo spirito del tempo. Io consiglio sempre la lettura di Thomas Mann come antidoto a questo elogio della guerra. La lettura di Thomas Mann di questa passio sbagliata, lo si capisce benissimo leggendo il finale della Notte Incantata, il finale del Dottor Faustus, che sono proprio il contrario di questa dimensione, che in fin dei conti è una dimensione stupida, e secondo me capivano abbastanza che è una dimensione stupida anche nel momento
in cui
lo dicevano, ma lo Zeitgeist ha fatto dire a molti anche grandi spiriti delle infinite stupidaggini.
Prego.
Professore, non vorrei porre una domanda stupida, ma sicuramente un parallelismo non si può fare, solo che le volevo chiedere, come moltitudine cognitiva si può azzardare l'affermazione che almeno nel 30% il Marinetti sia stato raggiunto dall'attuale Grillo? Nel 30%. Mi manca la preparazione filosofica, però per il resto...
Grillo Beppe.
Beppe.
Poi risponde anche perché io non lo so. Allora, credo che questo è l'aspetto, come abbiamo detto entrambi, movimentistico. L'aspetto movimentistico c'è in questo autore, però ecco, l'aspetto movimentistico... Ora c'è in Marinetti, c'è in gran parte di queste follie, queste molte follie delle avanguardie, probabilmente è inferiore al 30%, cioè, intendo dire, Marinetti scriveva anche poesie che avevano un certo valore, costruiva discorsi culturali che avevano un certo valore, si confrontava con modelli poetici e culturali di un certo valore. Quindi non aveva quella dimensione populistica, casomai aveva un po' il contrario, cioè la dimensione elitaria, che non era quella populistica. Questo credo che sia un elemento che differenzia non soltanto Marinetti, ma i movimenti dell'avanguardia dai movimenti populisti contemporanei. In fin dei conti c'è una sorta di disprezzo per l'uomo massa a favore dell'uomo individuo. C'è un po' Nietzsche dietro tutti questi autori. C'è tutto il discorso nietzschiano, quindi l'idea che si costruisce un uomo che comunque, se non vogliamo usare il termine superuomo, un oltreuomo, e c'è comunque una lettura totalmente malata di Nietzsche e per certi versi totalmente malata di Wagner. Ecco, tutti questi elementi così elitari e culturalmente anche complessi e stratificati, io francamente Beppe Grillo ho difficoltà a vederli, con tutto il rispetto, che siamo in campagna elettorale, bisogna stare molto attenti a quello che si dice, se c'è lo streaming.
C'è lo streaming,
c'è lo streaming.
Ma io ho un rispetto assoluto per Grillo. Non è troppo forza, di conseguenza io credo che se chiunque si avvicini a un autore come Marinetti o altre cose del genere o cade nella banalità appunto alla portata di chi è meno interessato all'espressione artistica, alla complessità delle cose, alla profondità del pensiero, e allora pazienza. Purtroppo Marinetti ci ha dato anche queste cose, come diceva il professor Franzini, l'aspetto movimentista, il più deteriore e banale, che sinceramente a chi è interessato a una cultura di ricerca dà solo fastidio, perché è solo banale, chice, spettacolare, ma di una spettacolarità infima, perché lo spettacolo è stato qualcosa di straordinario, oggi l'abbiamo ridotto prima gli interventi comici di Grillo, che erano semplicemente comici, potevano portarcelo meno, ma non erano niente di che da nessun punto di vista. Poi all'assurdità di creare un movimento politico che non si capisce bene su che cosa sia e su quale competenze, su quale idea della società soprattutto sia basato. Quindi sono soltanto gli aspetti, come dire, più pubblicitari, più banali, populistici appunto, ma che voglio dire con Marinetti, per quello che può interessare a noi, non c'entrano proprio niente. Se Grillo avesse letto attentamente Marinetti, forse sarebbe stato un uomo migliore.
Abbiamo ancora tempo per una domanda, se c'è, perché poi ci mandano via. Non c'è? Allora, io ringrazio tutti i relatori, la nostra attrice Sonia Grandis e questo pubblico così partecipe. Il prossimo incontro, io non...
La domenica del nuovo moderno.
La domenica del nuovo moderno.
Il poeta Alessandro Pancotti.
Ecco, domenica del nuovo moderno.
Del 1914.
Del 1914.
Facciamo, futurista.
Facciamo di dire l'attrice.
Ah sì,
forse sì. La domenica fuori di
no, gli altri due, ma insomma,
altri due turisti,
domenica, ore 8:30, alzata, lavatura, ore 9, colazione, caffè latte, panino burrato, ore 9:30-12, passeggiata nel centro, domenica del Corriere, travaso delle idee, quello del meschino, eccetera, eccetera, ora... Ore 12:30, Vermouth. Ore 13, pranzo, un piatto di più. Ore 14:16, siesta. Ore 17:20, caffè, giornali illustrati, Il Secolo o Corriere, briscola o dama, sigari o sigarette. Ore 20:30, 21:30, cena. Ore 22, e cinematografo o caffè chantant. Ore 23:07, coito, sonno.
Pensavano troppo presto per me.
Allora, arrivederci alla prossima volta. Ci sarà Giuliana Nuvoli, tutti quei tre Giuliana Nuvoli, e insieme a Roberto Giurato presenteranno Laureato di Avanguardia in generale per l'Approlato di Guglielmo Apollinare. Però non mi ricordo la data. Questa è grave, perché ho lasciato
la data.
Non so la data, però l'ho trovato nel programma
per 13 marzo. 13 marzo.
13 marzo, ecco, adesso lo sappiamo. Vorrei dire una cosa alle persone che ci ascoltano in streaming. E da quanto ho saputo che la propaganda che è stata fatta su Facebook dovrebbero essere quelli. Venite qua, che noi ci sentiamo soli, non vedete che c'è la nebbia, ma freddo. Ma per favore, venite qui. Arrivederci.
Sì. No, ho ricevuto un sacco di messaggi da amici che non hanno ricevuto dalla casa, non sono più la Patrizia Pellegrini, non ricevono più l'invito.
Dalla casa della cultura?
Perché la Patrizia non è
più pubblica. Che prima non ci ignoravano, no? C'era. Ma che oggi c'era.
Ciao, Marina, non so perché io da quando faccio il faccio stampa, io martello con io mando il messaggio, mando la cosa. Se non mandano, io adesso.
Ma la ho mandato io il messaggio. Sì, come l'ho mandato a te, che ti arriva. Sì, esattamente.